a sfuggirci. Scriveva all'amico Ameno Mori Nobushige. A suo dire, ciò che sfuggiva alla scrittura, ciò che rendeva insoddisfatto chi aveva pure elaborato quel qualcosa, non erano la scelta delle parole, la sintassi o la forma, bensì la sua sostanza, il fatto che, con ogni probabilità, chi scriveva non aveva capito a fondo ciò che intendeva. Scrivere, pertanto, era per Heurne uno strumento di comprensione della realtà. Ciò che, insistendo, infine si raggiungeva non era uno stile perfetto, ma un'intelligenza profonda in grado di illuminare il mondo. Da sempre noto in Giappone con un altro nome, Koizumi Yakumo, che adottò per questioni patrimoniali affinché la moglie e i quattro figli non dovessero soffrire l'insicurezza della loro posizione, l'Afcadio Heurne rese le parole compagne di viaggio e strumento instancabile di indagine. Fin da quando era ragazzo e ottenne a Cincinnati il suo primo lavoro fisso come tipografo e correttore di bozze, si sforzò di introdurre riforme nei metodi americani di interpunzione, tentando, senza successo, di assimilarli agli standard inglesi. Nutriva una passione sconfinata per la punteggiatura, usata in modo non convenzionale per l'epoca, ed era animato da una tale ansia di controllo sulla frase che le sue rimostranze e raccomandazioni, ritenute eccessive dai collaboratori, gli valsero il soprannome di Old Semicolon. Pare infatti che privilegiasse, per indicare una pausa significativa, il punto e virgola subito seguito da un trattino lungo. Inoltre, Heurne non ammetteva che gli venissero imposti cambiamenti arbitrari sui testi, esigendo prima della pubblicazione una sua revisione finale. Sosteneva che, piuttosto che lasciare che un editor intervenisse su punteggiatura, maiuscole o stile, avrebbe preferito rinunciare in toto a una commissione. Mostrò pertanto una precoce consapevolezza stilistica e una cura maniacale per l'espressione, degne di uno scrittore più che di un cronista, quale al tempo era ancora. Col tempo lo stesso Lafcadio Heurne ebbe tuttavia a riconoscersi un talento proprio, ovvero quello di saper comunicare la meraviglia, l'invisibile, il sentimento di un luogo. L'andatura delle sue parole si adeguava perfettamente alle atmosfere, sicché la rigogliosità tropicale con cui presentò ai lettori il melting pot creolo e le strade di New Orleans si andò molto stemperando con l'arrivo in Giappone. La vivacità sfarzosa del suo stile precedente venne sostituita da tinte più calme e cadenze più sottili, con un effetto incomparabilmente rivelatore. È significativo allora leggere anche quei testi che sono parte del corpus di oltre 20 volumi che egli ci ha lasciato e in cui non parla del Giappone rivolgendosi a un pubblico occidentale, bensì all'Occidente, della nostra cultura e letteratura, dei valori morali della nostra società, agli studenti giapponesi dell'Università Imperiale di Tokyo, presso cui fu impiegato come lettore di letteratura inglese dal 1896 al 1903. La sua scelta cadde, infatti, sempre su libri che non solo arricchissero a livello culturale i ragazzi, ma che stimolassero la loro immaginazione. In una lettera all'amico Ameno Mori Nobushige scriveva: «Non leggo mai un libro che non impressioni potentemente l'immaginazione, quale che sia l'argomento. Quando il terreno della fantasia è davvero ben arricchito da innumerevoli foglie cadute, i fiori del linguaggio crescono spontaneamente». Fin da bambino, Lafcadio Heurne fu colto dalla precoce consapevolezza di quella immensa porzione di inconoscibile e inconosciuto presente nel mondo e con essa nutrì il proprio spirito. Da piccolo si soffermava con grande stupore sulle tavole del suo libro preferito che ritraevano orrori del fuoco infernale, fantasmi e segni di ninfe nella boscaglia, figure da cui la sua piccola mente visionaria usciva profondamente suggestionata e che un prete del collegio in cui era stato iscritto affinché venisse indirizzato al sacerdozio gli cancellò con la razionalissima violenza della religione che Heurne avrebbe avuto in odio per tutta la vita. Sempre affascinato dalle creature soprannaturali del folklore, del grottesco, dal clima magico e morboso di certe letture, quando approdò diciottenne negli Stati Uniti, egli partecipò anche a sedute spiritiche, ricavandone un certo divertimento. In quegli anni avrebbe anche incontrato, grazie al consiglio di un amico, il pensiero di Herbert Spencer, filosofo, sociologo ed eticista britannico. Il ragazzo fu completamente conquistato dalle sue teorie sulle monadi dell'inconoscibile, dal concetto di inconoscibilità sostanziale